Alphaville. La scorsa settimana è stato conferito il premio Ermizza 2025, riconoscimento che a cadenza biennale viene conferito a contributi mediatici in lingua italiana capaci di promuovere le pari opportunità e contrastare stereotipi di genere. Il primo premio, fra l'altro, è andato proprio al Rete 2, a un approfondimento di Alphaville, Donne e democrazia, una storia di esclusione, di Cristina Artoni e Marco Pagani, sulle radici storiche dell'esclusione femminile dalla politica, un approfondimento che potete recuperare online sul sito della RSI o sul nostro Play Rete 2 Alphaville. Noi oggi vogliamo invece presentare il lavoro che è stato insignito della menzione speciale sempre al premio Ermizza. Si tratta di un progetto indipendente realizzato dal giornalista e autore Mattia Lento e dalla regista Manuela Ruggeri, che racconta la migrazione italiana in Svizzera al femminile attraverso il ritratto di 9 donne giunte nel nostro paese in diversi momenti storici, ieri e oggi. Per parlarne, ed è un piacere ritrovarla ai nostri microfoni, abbiamo proprio uno dei suoi autori, Mattia Lento, ben ritrovato. Beh, innanzitutto complimenti.
Grazie e buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, un affresco delicato e profondo, così leggiamo nella laudatio per questo progetto, una piattaforma multimediale intitolata Libere di dover partire. E già il titolo è molto parlante. Mattia Lento, com'è nato questo progetto che avete portato avanti per diversi anni, no? Prima di giungere a conclusione?
Sì, ci ha tenuto impegnate per un paio di anni. E, diciamo, è nato su proposta del Comites di Zurigo, che è un organo di rappresentanza della migrazione italiana all'estero. C'è un comites per ogni una sorta di parlamentino che è presente in ogni circoscrizione consolare nel mondo. Abbiamo scritto il progetto, l'abbiamo presentato al Ministero degli Affari Esteri e abbiamo ricevuto un finanziamento. Dopodiché ci siamo mossi in Svizzera per altri finanziamenti e abbiamo iniziato la nostra ricerca e abbiamo pensato appunto di lavorare sul tema della migrazione al femminile, migrazione italiana, un tema che è stato esplorato dalla ricerca molto bene, ma che, diciamo, nel nostro immaginario è ancora legato molto alla figura maschile dell'operaio che migra, dello stagionale che vive in baracca, e le donne sono più legate a un'immagine della moglie a casa lontana, soprattutto nel Novecento, o diciamo della moglie al seguito, sempre nel Novecento. Invece, per quanto riguarda la migrazione contemporanea, che abbiamo anche trattato, c'è questa idea che oggi emigrano dall'Italia o comunque dai paesi europei soltanto persone molto qualificate. Ci sono ovviamente, ma ci sono anche persone che emigrano ancora per lavoro, che emigrano con la famiglia e emigrano per lavori anche di sussistenza a basso salario. E volevamo appunto affrontare tutti questi aspetti superando un pochino gli stereotipi.
Sì, il problema degli immaginari collettivi e degli stereotipi. Io ricordo che qualche mese fa eri sempre nostro ospite della Rete 2 per parlare di letteratura working class, e anche lì, no, constatavamo come anche in una letteratura che dà voce a una classe subalterna, in quel caso appunto la classe operaia, domini, no, la figura, almeno nell'immaginario collettivo, dell'operaio maschio in tuta blu, e così non è, no? È una realtà, sia quella della classe operaia sia quella della migrazione dal l'Italia in Svizzera, che ha riguardato anche le donne madri. Cosa sappiamo, Mattia Lento, di queste donne, sia in termini, diciamo, statistici sulla loro presenza nella diaspora, soprattutto negli anni 60 e 70, sia delle ragioni che le portavano e che le portano in Svizzera?
Sì, per me devo dire che è stata una sorpresa. Io sono arrivato qui in Svizzera nel 2009 e anch'io avevo questa immagine della migrazione al maschile come la componente principale, e in effetti dagli anni 70 lo è stata, sono arrivati più uomini che donne, però invece si sa poco, nel primissimo secondo dopoguerra le donne erano in maggioranza, non solo dall'Italia, quindi la migrazione era una migrazione al femminile soprattutto, e erano persone nubili, donne nubili che arrivavano a cerca di lavoro. Pensiamo alla Migros, che andava a reclutare in Italia le impiegate, pensiamo anche ai lavori domestici, pensiamo ai convitti, queste strutture che ospitavano italiane ma anche ticinesi lungo tutto il Novecento, strutture religiose che ospitavano gli operai. Quindi anche per noi è stato un pochino un cambiare prospettiva rispetto alla migrazione al femminile. Ovviamente c'è stata anche una migrazione, diciamo così, a seguito degli uomini, soprattutto negli anni 70, 60, 70, ci sono state molte donne, ma anche queste donne, una volta qui, a seguito dei mariti, si sono impegnate per trovare lavoro all'interno delle fabbriche e spesso, appunto, queste donne costrette a lavorare avevano un doppio carico di lavoro. L'abbiamo affrontato in alcuni ritratti, questo doppio carico di lavoro, quindi la famiglia, il lavoro, ma anche un contesto difficile segnato da isolamento, discriminazione. Ovviamente ci sono stati anche momenti belli di resistenza, di solidarietà, li abbiamo anche raccontati, appunto, proprio per non fornire una narrazione a un solo colore, diciamo. Quindi una condizione difficile ma multisfaccettata, quello che hanno vissuto le donne nella seconda parte del Novecento in Svizzera. Una condizione difficile che ha portato però anche a dei progressi in termini di genere. Si parla di gender innovation, la ricercatrice Falk parla di gender innovation, perché queste donne che erano costrette a lavorare a un certo punto hanno richiesto strutture di custodia per l'infanzia. Penso agli asili nido, che erano già presenti ma erano assolutamente insufficienti. Quindi pensiamo anche al voto. Le donne italiane arrivano in Svizzera e si trovano disorientate da un paese molto all'avanguardia dal punto di vista industriale, tecnologico, con queste grandi città in espansione, nel pieno del boom economico, ma abbiamo le donne che fino agli anni 70 non possono votare. Quindi queste contraddizioni abbiamo cercato di farle emergere in un paio di ritratti, soprattutto quello di Rosanna Ambrosi, che abbiamo ritratto in questo lavoro, che ha lottato per i diritti politici delle donne, per i suoi diritti, ma anche per i diritti di chi lavorava in fabbrica e non aveva tempo di condurre una lotta politica.
Tu parlavi giustamente di ritratti, dopo racconteremo forse anche meglio, no, come funziona questa piattaforma multimediale che avete messo in piedi, perché voi sondate questo tema dell'immigrazione femminile in Svizzera attraverso 9 storie di donne giunte nel nostro paese ieri e oggi, che permettono di aprire altrettanti capitoli, no, sull'immigrazione femminile in Svizzera. Vi propongo di ascoltare un breve estratto. Qui facciamo ancora un salto indietro nel tempo. Questa è la voce della prima testimonianza, è Maria Antonietta Freda, originaria di Benevento, emigrata in Svizzera nel 1964. Aveva un bambino piccolo. Ascoltiamo.
Il momento della partenza è stata una tragedia per me, lasciare il bambino. Una pena nel cuore che io ancora oggi non so descrivere. Un dolore dentro. Si usava che si salutava col fazzoletto. E ricordo mia madre, le mie sorelle che mi hanno accompagnata, tutti col fazzoletto in mano alla stazione di Benevento, che mi salutavano.
E qui si sente, no, tutto il dolore e l'ingiustizia, Mattia, dello statuto, qui non dello stagionale ma della stagionale, a cui non era concesso il ricongiungimento familiare.
Sì, hai detto bene, si chiamava statuto dello stagionale, ma abbiamo visto che la condizione riguardava direttamente anche le donne. Vorrei sottolineare una cosa, è un tema non nuovo, è stato rielaborato, ci sono state mostre, insomma, film che hanno raccontato benissimo questo aspetto, però la cosa che ci siamo accorti è che volevamo ritornare su questo tema e affrontarlo dalla parte di chi l'ha vissuto come madre, perché il grande problema di questo fenomeno di discriminazione, questo terribile fenomeno che ha macchiato la storia svizzera, e che è stato raccontato soprattutto dalla prospettiva dei bambini, da chi è riuscito dopo anni a rompere il silenzio, il tabù, sappiamo che per anni è stato un tabù, però dalla parte delle madri è veramente poco raccontato. E Maria Antonietta Freda ha avuto il coraggio, pensiamo al senso di colpa, pensiamo alla narrazione, ma su sei voluta venire, tu sei tu colpevole di aver lasciato il bambino a Benevento, sappiamo benissimo queste dinamiche esistono, sappiamo però oggi chiaramente che il problema non era Maria Antonietta Freda, il problema era uno statuto di stagionale, della stagionale, che non permetteva il ricongiungimento familiare. Una cosa interessante, tristissima, poco conosciuta, abbiamo anche consultato ricercatrici che cercano di andare a fondo su questo tema e ci hanno confermato che la ricerca non è ancora avanzata su questo ambito. Maria Antonietta Freda fa un secondo bambino in Svizzera, non ha un appartamento molto piccolo ed è costretta a metterlo in un istituto di custodia, che non è un asilo nido, è un istituto di custodia ed è obbligata e lo può vedere solo per allattare e durante il fine settimana. Quindi anche quando il bambino poteva rimanere per cambi di burocratici, di statuto, di permesso di soggiorno, per le molte donne era impossibile avere con sé il proprio figlio. Quindi pensiamo anche a questa situazione di doppia discriminazione. E dopodiché Maria Antonietta Freda riesce a portare i bambini in Svizzera e vive il doppio carico di lavoro, quindi gestire una famiglia da sola, con il marito che però è impegnato notte e giorno, impegnato tantissimo in contesto di lavoro, e lei che deve gestire appunto la casa, i bambini, un lavoro, e quindi una condizione difficile. Però ecco, c'è anche un finale felice. Oggi Maria Antonietta Freda è bisnonna, è nonna di tantissimi nipoti, è una persona che è riuscita a passare queste difficoltà, a superare queste difficoltà, e ha costruito una grande famiglia, una famiglia che le sta attorno, quindi insomma c'è anche un risvolto positivo di questa storia.
E le fotografie di Maria Antonietta Freda, così come delle altre 8 donne e delle loro famiglie, sono proprio a disposizione, no? All'interno di questa piattaforma, è un vero e proprio sito web, libere.ch. Io vorrei chiederti come funziona questa piattaforma, ma ancora una domanda sull'evoluzione storica, perché voi non vi fermate agli anni 60-70, ma avete scelto donne di diverse generazioni. Ecco, cosa emerge, Mattia, dal confronto fra l'emigrazione di ieri, quella di oggi? Ci sono anche dei richiami, no? Del presente col passato, e speriamo anche delle differenze in meglio, oppure no?
Allora, sì, anche questo, siamo nell'ambito dello stereotipo, come dicevo, si ha un po' l'impressione a livello mediatico, oggi emigrano dall'Italia o dai paesi europei soltanto persone super qualificate, ripeto, non è così. Abbiamo ad esempio rappresentato Angela Siciliano, che è emigrata con tutta la famiglia dopo i 40 anni per lavorare, perché in Puglia aveva delle difficoltà, il marito aveva difficoltà sui cantieri. Ricordiamoci che la crisi ha colpito profondamente paesi già fragili come l'Italia, parlo della crisi del 2009, quindi anche qui ribaltare un po' la narrazione, oggi emigrano solo cervelli in fuga, questa narrazione non funziona, o almeno funziona in parte, e abbiamo anche voluto rappresentare la storia di Monica Puddu, Michela Puddu, che è arrivata qui in Svizzera, però anche qui c'è lo stereotipo della ricercatrice che arriva in Svizzera, fa la sua carriera e si disinteressa di tutto quello che è il contesto svizzero. Non è assolutamente vero, è una persona che ha fatto il suo dottorato, si è laureata a pieni voti, ha fondato la sua azienda qui, e oggi addirittura rappresenta l'imprenditoria svizzera del tessile e ha vinto numerosi premi perché è riuscita, attraverso un sistema di tracciamento innovativo che utilizza il DNA, è riuscita a riesce su questo sistema a tracciare i tessuti, la provenienza, la genuinità, insomma, quindi un contributo forte alla sostenibilità. E ricordiamolo, non è l'italiana che è venuta qui in Svizzera, appunto, no? Oggi rappresenta l'industria svizzera anche a livello istituzionale ed è un arricchimento per questo paese. Quindi anche qui siamo al di là dello stereotipo.
Libere.ch è l'URL di questo sito. Non dobbiamo immaginarcelo come un portale accademico o verboso. Mattia Lento, due parole conclusive proprio sul formato che vuole essere proprio a disposizione anche delle generazioni più giovani, consultabile su smartphone e multimediale.
Sì, fondamentalmente la priorità che abbiamo dato è allo smartphone, perché oggi è il mezzo più utilizzato. È molto facile da usare, bisogna semplicemente digitare www.libere.ch, dopodiché si entra c'è una breve presentazione, siamo subito confrontati col primo ritratto. Si deve semplicemente col dito scrollare o col mouse e le storie avanzano, dopodiché si può anche passare da una storia all'altra, saltarne una o riprenderle successivamente con un menu a tendina superiore dove ci sono nove categorie. Le nove categorie sono quelle che appunto sono quelle che abbiamo associato ai singoli ritratti. E appunto sì, abbiamo lavorato per sottrazione, abbiamo fatto una ricerca molto ampia, però abbiamo cercato di lavorare su dei testi semplici, su un italiano semplice, su un linguaggio immediato e poi soprattutto multimediale. Non abbiamo solo testi, ma abbiamo, come abbiamo sentito, un audio, abbiamo dei piccoli video, il tutto fruibile, ogni ritratto è fruibile in 10 minuti, in un quarto d'ora, e abbiamo pensato anche oltre al pubblico più giovane, anche a quello alle scuole, insomma, certo. È una piattaforma che si presta alla didattica.
Ritratti di donne, ritratti di lavoratrici, di madri, di immigrate di ieri e di oggi che ci restituiscono un affresco talvolta doloroso, sicuramente complesso, dell'immigrazione italiana in Svizzera di ieri e di oggi. È Libere di dover partire di Mattia Lento e Emanuela Ruggeri, lo ricordo, insignito della menzione speciale del premio Ermizza 2025 per la parità di genere nei media. Grazie Mattia, ancora complimenti.
Grazie a voi, buona giornata a tutte.